Bentornati alla presentazione del Catechismo disposto secondo l'ordine delle idee di Antonio Rosmini. Nel nostro tentativo di descrivere questa opera all'interno della riflessione pedagogica di Rosmini, ossia all'interno dell'intero pensiero filosofico teologico del grande roveretano, abbiamo delineato nelle nostre due prime puntate proprio come la unità e la totalità sono i due elementi centrali personalistici che caratterizzano lo spessore etico dell'educazione di Antonio Rosmini. Abbiamo declinato questo personalismo in termini di libertà morale, in termini di autonomia, di formazione, di coerenza, di sviluppo, di vocazione dell'individuo. E in quanto tutti questi sono aspetti della persona che assume in sé le varie potenze della natura umana, ma che non si lascia abbassare al puro momento della sua natura, Rosmini si distingue da altre concezioni di educazione alla sua epoca, come l'abbiamo distinto da Rousseau e anche da Helvetius. Abbiamo poi delineato come questi caratteristici di unità e totalità si lasciano verificare nei tre aspetti nei quali Rosmini delinea il suo concetto di educazione, ossia in fine, in mezzi e nel metodo. Riassumiamo, facciamo il punto della situazione di questa nostra analisi in questo momento. Tale visione unitaria di unità e di totalità fa sì che l'educazione sia, come dice Rosmini, una e coerente con sé medesima. Anche qui il roveretano realizza quindi la sua intuizione personalistica di base che istruzione e moralità, questa è una citazione, che istruzione e moralità non possono mai essere disgiunte nell'insegnamento cristiano. Questo metodo implica, ad esempio, che il maestro deve interessarsi e prendersi cura per ogni momento concreto dell'educando. Non esiste quindi il metodo oggettivo che tecnicamente, come abbiamo analizzato, si potesse stabilire. No, c'è la libertà morale, c'è il rapporto personale con l'educando. E Rosmini formula tutta la individualità, tutta la sfida di questo rapporto educativo in queste parole. È necessario prevedere con la mente tutte le circostanze dell'allievo, della famiglia onde nacque, delle facoltà dell'ingegno suo, dei suoi sensi o arditi naturalmente e generosi, o placidi e attemperati. E da queste cose quasi recarsi con suoi intendimenti a indovinare quelle destinazioni alle quali possa essere sortito dalla natura. A tutti dunque quei vari poti ai quali egli fosse sortito o credere lo si potesse sarà cura dell'educatore. D'apparecchiarlo e così di fornire il suo cuore di tutti quei nervi, di tutti quegli strumenti che gli potessero venire opportuni nei vari casi occorrenti di questa vita. Poiché, se non si debba formare l'alunno a cose fuori di tutte le possibilità, tuttavia rallagarlo si conviene alle cose massime che da lui si possa aspettare o la patria o l'umanità. Di pervenire dunque a questo non è altra regola che io sappia se non lo sguardo acuto e percorrente del savio precettore che nello stato dell'animo di lui e in tutte le circostanze che l'attorniano intravede i successi a venire. Dall'unità del metodo deriva quindi una sfida notevole al maestro che a sua volta non può mai raggiungere la tecnica perfetta, in quanto l'educazione è indirizzata a persone concrete in situazioni diversissime. Il maestro può formarsi a questo punto soltanto nell'orientarsi verso il fine trascendente dell'uomo, secondo il criterio personal-etico dell'educazione, che non permette una semplice riduzione ad una sorta di tecnica di insegnamento o di didattica. Come sarà ancora da rilevare, egli riconoscerà quindi, soprattutto in Cristo, l'esempio e l'archetipo del Maestro, non in un catalogo specifico di strumenti tecnici di insegnamento. Perciò Rosmini assegna al Maestro una determinata libertà nel trovare egli stesso il proprio metodo di insegnamento, specificando che si tratta di un'acquisizione personale attraverso l'esperienza e appunto non tecnica e in questo modo formalizzabile. Riassumendo, riportiamo ciò che Rosmini scrive proprio dei mezzi e dei metodi, nell'esigenza della loro unità ed armonia. E scrive: debbono armoneggiare le scienze, debbono armoneggiare le facoltà. L'armonia delle scienze è la somma legge nel trattato degli oggetti dell'educazione. L'armonia delle facoltà è la somma legge del metodo. In questa citazione Rosmini esprime quindi la coerenza, come l'abbiamo enucleato dal pensiero educativo di Rosmini, in forma di armonia. Attraverso il fine, il metodo e il mezzo dell'educazione, che rispecchiano unità e totalità nella dinamica naturale e soprannaturale, Rosmini ha delineato il centro e il fondamento dell'educazione. La perfezione alla quale mira l'educazione è reale. Essa non si limita all'istruzione di notizie astratte o all'educazione fisica. Non è puramente intellettiva, non è puramente corporea. Ma, dice Rosmini, la religione perfeziona l'uomo col empirlo di gioia, di quella gioia che ritrae dal sommo principio dell'ordine. Questa perfezione è quindi, per la sua dimensione religiosa, vocazione. Per Rosmini in questo termine è compreso tutto il mistero dell'umana salute. Con questa espressione interessante, quando Rosmini parla del mistero dell'umana salute, egli esprime proprio quel momento all'interno dell'educazione, che non è organizzabile, che non è puramente intellettivo, che non è puramente corporeo, che non è puramente sentimentale, che quindi non dà occasione a una ripartizione, a una divisione dell'educazione, ma tematizza proprio quella unità dell'educazione che è allo stesso momento, in quanto unità e totalità e rimando oltre se stessa. Quindi all'interno dell'educazione un momento di indisponibilità. E quindi, in ultima analisi, quel momento cristologico del Magister Interior, sul quale torneremo fra qualche paragrafo. In questo senso, riprendendo questa citazione di Rosmini, che nella vocazione è compreso tutto il mistero dell'umana salute in chiave di educazione, Morando definisce a tutta ragione Rosmini un mistico dell'educazione, precisando però, quasi in senso raneriano, l'esistenzialità unitotale della dimensione religiosa dell'educazione, il che non significa un misticismo nel senso di volgere le spalle alla realtà. Non è un misticismo quindi che si ritrae. È un senso di un'educazione, di un elemento mistico dell'educazione, in senso tale che la sua vera realtà forma l'uomo dal di dentro e che è in ultima analisi indisponibile per l'uomo. A ben vedere, e per non fraintendere quindi questa dimensione mistica, per comprendere che questa dimensione mistica non è una dimensione che si dissocia dagli aspetti di intelletto e di corporealità dell'educazione, ma che esprime soltanto il vero senso della personalità dell'educazione, proprio per inquadrare meglio questo momento dell'educazione Rosmini, è importante avere presente la determinazione del rapporto fra filosofia e teologia che sta dietro a questo concetto di educazione di Rosmini e senza la quale il suo concetto facilmente può indurre a fraintendimenti. Per questo, nel prossimo paragrafo, punto 4, parliamo della pedagogia fra filosofia e teologia. Con questo quadro appena delineato, abbiamo visto il carattere personalistico dell'educazione rosminiana che si basa sulla specifica sintesi che il Roveretano elabora nella sua antropologia attraverso i due momenti morale e soprannaturale. A ben vedere, proprio con questa sintesi antropologica, egli riprende e ripensa nella modernità l'assioma di San Tommaso, del «gratia non tollit naturam sed perficiat». Aprendolo ai suoi esiti personalistici, sia per il pensiero politico-giuridico, sia per quello appunto educativo-pedagogico nella modernità. Questa dinamica dell'assioma di San Tommaso, il cui significato è tutt'altro che la complementarietà statica fra natura e grazia, quale fu concepita dai neotomisti dell'Ottocento dopo Rosmini, viene ripresa, quindi viene interpretata da Rosmini nel senso autentico di San Tommaso di una dinamica. E questa dinamica forma, come abbiamo già accennato, sia il concetto di persona in Rosmini che anche quella dell'educazione. E in questo senso troviamo questa dinamica in quel binomio già rilevato di unità e totalità. Infatti unità per Rosmini significa l'aspetto integrale dell'educazione, mentre la totalità indica quella prospettiva indispensabile per realizzare la unità, ossia appunto quella della trascendenza. Emblematicamente, Rosmini esplicita nell'introduzione alla filosofia che un insegnamento senza la prospettiva trascendente perde anche la sua interna organicità, ossia la unità tra le singole cognizioni, per cui esse diventano, come dice Rosmini, un fardello di cognizioni positive tanto più pesante quanto erano staccate fra loro. Né queste si pregiavano nell'armonia che doveva risultare dal loro complesso, ma ciascuna a parte e per sé medesima. E Morando afferma a proposito della funzione dell'aspetto totale dell'educazione, ossia quello di creare unità, e dice, nel suo pensiero di Rosmini, la religione non è una delle attività dello spirito umano psicologicamente differente dalle altre attività. La religione è un tutto in cui si compendia tutta la vita. La prima importanza della religione nel contesto educativo, allora, non è tanto di insegnare la religione, ma di stabilire il giusto concetto di educazione in quanto tale, ossia quello dell'unità. È quindi la dimensione totale che integra ed assicura l'educazione all'educazione dell'unità. In questa sintesi Rosmini può precisare che l'educazione deve essere unicamente religiosa. Proprio la chiave interpretativa della totalità fa capire subito che Rosmini non pensa ad una sostituzione della pedagogia morale naturale con quella religiosa. Piuttosto quest'ultima deve essere intesa come l'elemento integrale dell'educazione. In questo modo, egli si distanzia, come abbiamo visto nella scorsa lezione, da quanti pretendono semplicemente di aggiungere l'insegnamento religioso ad una pedagogia morale naturale. Abbiamo citato la sua affermazione che per la centralità del pensiero pedagogico rosminiano riportiamo una seconda volta. Ossia, educazione religiosa, ecco ciò che tutti richiedono. Unità di educazione religiosa, ecco ciò che pochi considerano e che può solo soddisfare quella richiesta universale. Nella sua sistematica pedagogica tra unità e totalità si tratta quindi solo in secondo luogo di insegnare la materia religione a scuola, ma piuttosto dell'impostazione e del metodo dell'insegnamento in quanto tale. ossia della concezione dell'uomo e del sapere che ne sta al fondamento. Nella sua prospettiva sull'educazione, la dimensione religiosa non semplicemente si aggiunge o viene dopo la dimensione naturale e razionale. Infatti, secondo il Rovaretano, l'errore di fondo di queste due determinazioni di rapporto sta proprio nel non considerare l'intima sintesistica unità tra elemento naturale e elemento religioso e di concepire un rapporto semplicemente esteriore. Ossia, in altre parole, l'argomento rosmignano non è né politico, quindi insegnare la religione per ragioni politiche, né epistemologico, ossia la presenza della religione come materia di insegnamento, bensì filosofico-pedagogico. La unità nell'ambito del concetto morale dell'educazione è fondata in chiave epistemologica e filosofica nella intuizione dell'idea dell'essere. Negli stessi opuscoli filosofici, nel quale Rosmini pubblica la seconda volta il saggio sull'unità dell'educazione, egli introduce la forma della verità, quale istanza ideale innata, ossia il presupposto metafisico a priori della conoscenza umana. Essa fonda la unità e il metodo dell'enciclopedia rosminiana, è quindi il primo risultato della sua ricerca giovanile, che risale ad almeno un decennio prima. Già in una lettera del 1816, Rosmini constata e ammira, come dice, come tutte le scienze, tutto lo scibile è una unità, una cosa sola, e ciascuna scienza è parte di un medesimo tutto. Costui conoscerebbe appieno il valore e l'utilità di ciascuna, l'influenza che vicendevolmente si hanno, non ne dispregerebbe alcuna e, avvilendo la grammatica, intenderebbe come egli offende la retorica e la lettura offendendo, sentirebbe a dolersi la filosofia e, offendendosi essa, sarebbe la teologia medesima oltraggiata e risentita. Ma al di là della semplice unità epistemologica, come abbiamo adesso visto, del sapere, l'unità della pedagogia morale di Rosmini parte dall'intelletto come primo ricettore dell'a priori ideale, per arrivare fino alla perfezione della corporalità e della vita reale. Quindi, a differenza dell'approccio gnoseologico del nuovo saggio, dove si tratta di una semplice unità epistemologica, Rosmini nella sua educazione è interessato a arrivare dalla unità al sapere, che è solo la unità dei mezzi, quindi al fine, ossia alla perfezione, che non constata soltanto nella perfezione della mente, dell'intelletto, ma anche del corpo e della vita reale. L'inizio a priori ideale e il risultato reale della perfezione corporea, però, di per sé non costituiscono fini a se stessi, in quanto né nella semplice idealità né nella semplice realtà sta il concetto morale di perfezione. Quest'ultimo, al contrario, è per Rosmini la sintesi tra forma ideale e reale dell'essere. Nei suoi scritti pedagogici, questa istanza viene spesso rappresentata dal cuore, istanza dell'integralità della perfezione, ossia della sua sintesi tra idealità e realtà nella moralità. In questo senso, proprio il termine in mezzo a questo ternario, la moralità, cioè tra idealità e realtà, rappresenta l'aspetto finale al quale sono indirizzati gli altri due. Per questa concezione morale dell'educazione, Rosmini relativizza l'istruzione puramente intellettuale o quella puramente fisica. Esse rimangono soltanto astratte se non trovano nell'educazione morale il loro centro e fine. Se l'educazione è solo intellettuale, allora le nozioni non giungono al cuore. Se l'educazione è solo reale, allora il corpo viene formato senza venir guidato dalle virtù, ossia senza crescere nella dimensione della profondità del cuore. E Rospini dice: non conviene dunque che si dia un'educazione intellettuale o fisica disgiunta dalla morale, ma conviene che si diano queste come mezzi di quella, per modo che niuna condizione o dote intellettiva e niuna abilità corporale si promuova in colui che si educa, se in pari tempo non si subordina alla sua morale perfezione. L'educazione intellettuale e fisica acquisiscono il loro senso quindi dal termine medio che li ricongiunge e li indirizza al loro centro, ossia al cuore dell'uomo, alla morale perfezione. In questo caso, morale per Rospini vuol sempre anche dire l'intera personalità che culmina nel suo momento spirituale. In questo senso, cuore sta per tutto l'uomo, come interpreta Prenna, ossia piuttosto per la persona dell'uomo, in quanto nella sua antropologia, che scriverà un decennio dopo questo saggio sull'unità dell'educazione, Rospini connette alla parte morale la personalità, mentre natura e soggetto si riferiscono alle altre parti. Ecco in quale modo l'educazione è orientata al fine dell'uomo, il quale consiste per Rospini nella perfezione morale. Infatti Rospini definisce la pedagogia, ossia l'attività dell'educatore, l'ordinamento di tutti i mezzi con una perfetta coerenza e costanza a questo fine. Alla domanda di una maggiore specificazione di questo fine, Rospini risponde che il compito morale dell'educazione consiste nel formare la volontà dell'uomo affinché essa assomigli il suo spirito all'ordine delle cose fuori di lui e non si vogliano conformare le cose fuori di lui alle casuali affezioni dello spirito suo. Adesso abbiamo spiegato quindi anche questa citazione che avevamo accennato già all'inizio del nostro corso. Infatti, è proprio questa la differenza fondamentale sulla quale il Roveretano basa i principi della scienza morale, ossia la sua opera di filosofia morale. Il bene morale presuppone che il soggetto distingue tra bene soggettivo e bene oggettivo e consiste nell'orientamento di questo soggetto con la sua libera volontà, quindi autodeterminandosi al bene oggettivo. Esso presuppone l'imparzialità, il riconoscimento dell'ordine oggettivo conosciuto. Non l'affermazione egoistica di una valutazione soggettiva autoreferenziale. Quindi autodeterminazione e autoreferenza sono due cose categorialmente distinte. Rospini li riferisce a due forme diverse dell'essere. In questa chiave di filosofia morale si capisce la serietà e la esigenza del concetto rosminiano di educazione. E infatti il Roveretano avverte dal pericolo di abbassare, definendo un errore, quello di stolcinare soverchiamente l'austerezza della virtù e di abbassarne l'altezza. Questa sistematica del pensiero morale di Rospini, quindi, non verte per niente ad un oggettivismo intellettualistico della morale, quanto piuttosto a mettere indiscutibilmente al centro dell'azione morale la serietà e la responsabilità in chiave trascendente della libertà. E in quanto appunto l'orientamento morale all'ordine oggettivo è la base della libertà, l'educazione in Rospini è educazione alla libertà. Libertà evidentemente non soggettivisticamente fraintesa, ma orientata all'essere oggettivo, ossia essendo libertà morale. Il successo effettivo della morale e dell'educazione, perciò, non è qualcosa di organizzabile, perché è un risultato della libertà Esso non è né ideale né reale, vuol dire non è organizzabile né tramite la mera istruzione né tramite il mero allenamento, perché appunto è di carattere morale. Tale conclusione della non organizzabilità e quindi della non garanzia di successo dell'educazione, aspetto interessante questo, quindi di non garanzia del successo dell'educazione, sottolinea Rosmini prevedendo di nuovo un fraintendimento grosso di questa sua definizione di educazione, quando dice che non bisogna sconfortarci di prendere la cura d'altrui. Sì, bene, confortarci di prenderla con ardore, perciò che noi ai soggetti dobbiamo la nostra diligenza, non la loro guarigione. Quindi, anche di fronte a possibili sconfitte nella educazione, bisogna non sconfortarci, ma anzi confortarci, come dice Rosmini, di prenderla con ardore, perché noi ai soggetti dobbiamo la nostra diligenza, non già la loro guarigione. Ecco quello che il maestro può fare. Ed ecco invece dove anche il limite della organizzabilità. Tutto questo significa educazione come fatto morale, come formazione della libertà morale. Ora, questo aspetto morale dell'educazione, che quindi fonda immediatamente la sua unità, ma che senza la religione non giunge ancora in profondità, come abbiamo visto, si deve considerare quindi elemento autentico del concetto rosminiano di educazione. Esso introduce sia a livello pubblico che a livello privato una dimensione morale di cui queste due sfere, pubblica e morale, queste due sfere, qualora vengono considerate solo in chiave reale o ideale, non dispongono. Nei confronti della distinzione tra ambito pubblico e privato, nazione e quindi istruzione pubblica da una parte, individuo e quindi istruzione privata dall'altra, Rosmini esige quindi da entrambi i livelli la centralità dell'istanza morale, da cui risulta il valore educativo fondamentale della dignità umana nell'ambito politico e della famiglia nell'ambito privato. Quindi queste come le due istanze che si basano sull'educazione, che vengono riconosciute attraverso l'educazione, non attraverso la burocratizzazione, la tecnicizzazione, ossia, come abbiamo analizzato, della organizzabilità. La dignità dell'uomo come criterio morale dell'ambito pubblico corregge una concezione individualistica, in quanto lo concepisce irriducibilmente costituito non nell'autonomia ontologico-esistenziale, ma basato su quella relazione ontologico-fondamentale che lo lega al suo creatore, e quindi che in quel momento è la indisponibilità. Come abbiamo già analizzato, Rosmini declina questa dimensione con il termine della carità. Se essa deve determinare l'educazione, allora vuol dire che l'educazione non mira all'isolamento individualistico, ma ai rapporti sociali concreti, che in ultima analisi, nella loro solidarietà universale con tutti gli uomini, sono per Rosmini fondati nel fatto che tutti sono figli dello stesso padre. E questo per Rosmini significa la dignità umana. Dignità quindi non come chiusura individualistica, ma come relazione concreta vissuta nella verità dalla carità. Dal riconoscimento trascendentale di questa relazione trascendente segue poi di conseguenza la sua autonomia etica nell'ambito politico, ossia il fatto che, contrariamente a concezioni socialiste o collettivistiche, lo Stato non deve intervenire in questa sfera individuale. La solidarietà universale della carità è di carattere personal-etico, non statale, Infatti, contrariamente e in forte critica a tutte le concezioni socialiste, Rosmini sottolinea che l'uomo non può essere espropriato da questa dimensione. Proprio per questo, come vedremo ancora nell'ultimo paragrafo del nostro videocorso, Rosmini è fortemente contrario ad una organizzazione esclusivamente pubblica dell'educazione, pur riconoscendo la necessità che l'educazione deve essere anche organizzata pubblicamente. Egli sottolinea non soltanto che in parte deve rimanere privata, ma soprattutto che il criterio e l'ultima decisione anche nei riguardi dell'educazione pubblica deve rimanere dalle singole famiglie. Questa è la sussidiarietà. Nell'ambito privato si rivelano invece le relazioni originarie della famiglia. L'uomo non nasce come mero individuo né trova l'appagamento del suo fine naturale come individuo, ma soltanto concependosi in quella relazionalità familiare, di figliolanza o di matrimonio, nella quale si percepisce qua individuo un essere in relazione. Cioè l'uomo è in quanto individuo un essere in relazione. Nessuno dei due aspetti può essere sacrificato per assolutizzare l'altro. Infatti sono queste le relazioni all'interno delle quali egli impara la dimensione del dono, per dirlo nei termini della recente enciclica, come essi vengono coltivate queste dimensioni del dono, praticate ed educate dove? Nella famiglia, in ultima analisi. L'educazione al dono avviene nella famiglia. L'educazione all'atteggiamento, alla virtù, possiamo dire, del dono. La società non produce tali dimensioni, semmai le ricava dalle realtà familiari. E se anche l'educazione pubblica deve puntare su questa dimensione, lo può fare soltanto in modo, appunto, sussidiario alle famiglie. Possiamo riassumere quindi che è proprio la riconnessione dell'educazione all'individuo nel suo contesto familiare che Rosmini rivolge sia contro la concezione dell'individuo chiuso in sé ed autosufficiente, sia contro un'idea collettivistica e statalistica della pedagogia. Il fine morale dell'educazione esplicita quindi quel senso relazionale dell'esistenza umana contingente, ossia che la vita umana si perfeziona soltanto tramite le relazioni interpersonali, tramite il rispetto reciproco della dignità umana e delle relazioni interpersonali caratterizzate dal dono e non dall'interesse individuale egoistico. Proprio a queste due dimensioni morali, della dignità umana e della famiglia, che si esprimono in relazioni sociali non egoistiche ma relazioni di dono, l'uomo può essere solo educato. Dimensioni quindi non organizzabili dallo Stato. Quei famosi presupposti che lo Stato secolare, moderno, non può garantire ma dalle quali vive, come dice il famoso paradosso di Böckenförde. Dimensioni quindi non organizzabili né garantibili né tramite la mera istruzione né tramite il mero allenamento, perché esprimono non la sostanza intellettualmente domabile e realmente tecnicamente gestibile, ma la relazione che si instaura tra i cuori delle persone. Ecco le dimensioni di carità che verte verso il cuore della persona, che lì ricava la dimensione della dignità umana e delle relazioni originarie essenziali che poi l'uomo vive in modo originale nella famiglia. Tutte queste realtà che vengono curate, che vengono stabilite, che vengono nutrite attraverso l'educazione in chiave personalistica, in chiave di libertà morale. Giunto a questo risultato parziale, chiudiamo questa puntata del nostro videocorso e vi aspetto tutti per la nostra prossima puntata per proseguire con i nostri ragionamenti sulla dimensione educativa in Rosmini in riferimento alla emergenza educativa di oggi. Ringrazio per il gentile ascolto.